Buongiorno, oggi è il 24 di aprile, data che convenzionalmente è usata per ricordare il genocidio del popolo armeno, il Papa ce l'ha ricordato fortemente di recente. Domani il 25 aprile fanno 70 anni, insomma sono giorni densi. E, come avevo detto la volta scorsa, oggi volevo chiudere il discorso con il libro di Kate Crean, che per noi è un punto di riferimento importante e sul quale una qualche domanda all'esame ci deve stare per forza, anche se sarà di carattere molto generale. E quindi volevo parlare brevemente dell'ultimo pezzo della parte, diciamo, che Crean dedica alla mappatura dell'uso del concetto di cultura in Gramsci, cioè il capitolo sugli intellettuali, e l'ultimo in cui, che si chiama Gramsci ora, in cui discute degli usi che fa ora l'antropologia più recente, diciamo, degli scritti di Gramsci. In realtà dovevo cominciare anche con una risposta alla domanda con cui si era conclusa la volta scorsa, la lezione scorsa, della vostra collega, che in questo momento non c'è, però io le risponderei lo stesso, perché era una domanda interessante e che andava insieme anche con la domanda che aveva fatto l'altro ragazzo precedentemente, che mi sembra un po' rubricabile sotto l'espressione "ma dobbiamo buttare via il bambino con l'acqua sporca", cioè se Gramsci parla così male della cultura popolare, del folklore, eccetera eccetera, è tutto da buttare via, che ce ne facciamo? La domanda ultima della vostra del collega era, se ricordo bene, ma cosa ci si porta della cultura popolare appresso nella costruzione di una nuova concezione del mondo, alla quale, diciamo, tutto il lavorio di Gramsci di riflessione in carcere tende. E io avevo cominciato a rispondere e tutto sommato confermerei la chiave di quella risposta, cioè che non c'è in Gramsci una ricetta di quello che c'è da buttare e quello che c'è da portarsi appresso. Ha una impostazione metodologica molto dinamica, e io su questo sono abbastanza d'accordo con Crean, che insiste, cioè proprio nel, ecco, mi è capitato sotto il naso, pagina 207, proprio in fine del libro, alla penultima pagina, dice Crean: in breve, in Gramsci il contesto è tutto. Il che, diciamo, lei lo dice per apprezzare quanto poco Gramsci e chi lo usa sia schiavo di una serie di posizioni molto anche rigide della tradizione marxista classica, ma anche poi, caso per caso, appunto, che ci facciamo dei contenuti della cultura popolare? Vediamo, contesto, dipende, analisi storica, caso per caso. Non c'è appunto una ricetta negli scritti di Gramsci per capire che cosa ci si fa, ma c'è un ragionamento continuo improntato, dicevamo le volte scorse, a un atteggiamento che possiamo riassumere con la formula che lui ha fatto sua: pessimismo dell'intelligenza e ottimismo della volontà. Cioè, pessimismo dell'intelligenza, la condizione è quella che è: concezione del mondo disgregata, fatta di frammenti eterogenei, eccetera eccetera. La volta scorsa avevo ricordato la lettera che Gramsci scrive a Tania nell'ottobre del 31 sulla polemica sui due mondi, in cui usa le stesse espressioni parlando di se stesso, dicendo: ma non siamo noi stessi che lottiamo continuamente per riunificare i frammenti, i frantumi, nella lettera dice, i frantumi delle nostre concezioni del mondo. Quindi lui di sé, Antonio Gramsci, si autodescrive esattamente come descrive il folklore come concezione del mondo delle classi subalterne, e questa dinamica tra intellettuale collettivo, se altri, cioè individuale collettivo, se altri, intellettuale dirigente lui stesso, classi subalterne, è appunto una dinamica che ricorre continuamente in tutta la sua riflessione, ed è questa la risposta che ci facciamo con una cultura popolare così combinata e di cui parliamo così male. Ci facciamo che ce la portiamo ci stiamo dentro questa cultura popolare, siamo noi, dice Gramsci, noi in quanto marxisti, in quanto persone che vogliono cambiare le cose, noi in quanto esseri umani, ciascuno con la sua formazione, eccetera, prima che appartenere a classi, gruppi e altre etichette possibili. Noi siamo questi, quindi nell'acqua sporca ci stiamo insieme al bambino, vediamo di cambiarla e di purificarla man mano che ci siamo, intanto che il bambino cresce nell'acqua sporca, sì, vabbè, cresce nell'acqua sporca, intanto crescerà, non vediamo di non farcelo affogare e di stare attenti alle malattie e cose di questo genere. Non ricordo più come c'ero arrivato, ma avevo ritrovato un pezzo dei quaderni, del quaderno 16, che è del 33-34, ed sono passi da cui una delle note da cui anche Crean ha citato tante volte, in cui c'è appunto proprio la nota, si chiama "Alcuni problemi per lo studio dello svolgimento della filosofia della praxis". Filosofia della praxis è il nome del marxismo, cioè ragiona come può, stante le cose della censura, insomma, sulla storia del marxismo, ma non chi che ha scritto Marx, come ha polemizzato Bukharin con questo e con quell'altro, in termini vivi, appunto, di dinamica storica e di di dinamica fra alta e bassa cultura, in cui alto e basso si scambiano spesso di posto, chi è alto in realtà può stare in basso, chi è basso è destinato a finire in alto, chi ci si aspetterebbe che fosse alto in realtà si sente basso e viceversa. È un aspetto appunto dinamico, che è questa, direi, la risposta alla domanda della volta scorsa, e quindi ci sono alcuni pezzi che voglio citare di questa nota. A un certo punto dice: la filosofia della praxis, il marxismo, aveva due compiti. La filosofia della praxis l'ha inventata uno, Karl Marx, che è nato in un anno, è morto in un altro, un signore. Quindi è proprio, come dire, Pirandello che scrive sei personaggi in cerca d'autore. Il folklore come forma di creazione collettiva. Qualcuno, uno, singolo, a un certo punto ha fatto una variante, ha inventato un verso, eccetera. Poi l'elaborazione collettiva lo sanziona, lo accetta, eccetera. Ma all'origine c'è sempre un individuo. Ma questo può essere anche irrilevante. Marx ha scritto certe cose, non gli piaceva che esistesse l'etichetta marxismo, il resto del mondo se ne è appropriato, contestandolo, appropriandosene, modificandolo, eccetera. Non scordiamoci che c'è anche degli individui in carne e ossa singoli, Marx dietro il Capitale, dietro il Manifesto del Partito Comunista, eccetera, col suo amico Engels, Gramsci dietro i quaderni, però poi dopo l'uso che ne facciamo, il modo in cui entrano in circolo, cambiano anche la natura di questo, e pur non dimentichiandoci che sono creazioni individuali, però possiamo seguirne la vita come se ne sono appropriati tutti gli altri successori, e nel caso del marxismo parliamo in realtà di miliardi di persone nel corso di pochi decenni. La filosofia della praxis aveva due compiti: combattere le ideologie moderne nella loro forma più raffinata per poter costituire il proprio gruppo di intellettuali indipendenti. Cioè Marx, Engels leggevano, studiavano e ragionavano su Feuerbach, Hegel, Kant, l'alta cultura. Due compiti: dialogare e criticare l'alta cultura per formare un proprio gruppo di intellettuali indipendenti. Secondo compito: educare le masse popolari, la cui cultura era medioevale. Questo secondo compito, questi due compiti sono di Marx all'epoca sua, di Lenin che si pone il problema, e di tutto il gruppo dirigente bolscevico che si pone il problema di fare la rivoluzione, di tutti i gruppi dirigenti socialisti e comunisti d'Europa che volevano fare o la rivoluzione o qualcosa di simile, degli italiani, Gramsci, Bordiga, eccetera. Questi due compiti: creare un gruppo dirigente, quindi una nuova classe di intellettuali schierati su questo versante, educare le masse, la cui cultura era medievale. Questo secondo compito, che era fondamentale, dato il carattere della nuova filosofia, che non nasce per farsi belli nell'accademia, ma come strumento operativo per le masse di cultura medievale, se no non gliene importa niente a Marx, Lenin, Gramsci e compagnia. Questo secondo compito, educare le masse, ha assorbito tutte le forze, non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente. Per ragioni, virgolette, didattiche, la nuova filosofia si è combinata in una forma di cultura che era un po' superiore a quella media popolare, che era molto bassa, ma assolutamente inadeguata per combattere le ideologie delle classi colte, mentre la nuova filosofia era proprio nata per superare la più alta manifestazione culturale del tempo, la filosofia classica tedesca, e per suscitare un gruppo di intellettuali propri del nuovo gruppo sociale, di cui era la concezione del mondo. La filosofia e la praxis voleva fungere da concezione del mondo, cultura della nuova classe del proletariato, per renderla autonoma, riscattarla dalla condizione di subalternità e di cultura medievale e farla capace di autonomia e di farsi classe dirigente. D'altra parte, la cultura moderna, specialmente idealistica, non riesce a elaborare una cultura popolare, non riesce a dare un contenuto morale e scientifico ai propri programmi scolastici, che rimangono schemi astratti e teorici. Essa rimane la cultura di una ristretta aristocrazia intellettuale che talvolta ha presa sulla gioventù solo in quanto diventa politica immediata e occasionale. Qui sta pensando piuttosto all'Italia, perché dopo fa tutti dei ragionamenti, torna in ballo una nozione che non abbiamo visto con Crean, non mi ricordo se la incontreremo in seguito, quella di nazionale popolare, che pure è famosa nel lessico gramsciano, perché sempre con questo atteggiamento di ragionare insieme tra l'alto e il basso, il nuovo e il vecchio, il passato e il futuro, Gramsci, riprendendo anche quello che ne diceva Croce, ma modificandolo, sottolinea la differenza della condizione italiana rispetto a quella dei paesi che hanno vissuto la riforma protestante, dove la riforma protestante lanciata da singoli individui, Calvino, Lutero, chi per loro, individui come Marx, che a un certo punto si siede e scrive qualcosa, diventa riforma popolare, cioè il protestantesimo diventa cultura popolare, cultura bassa che cambia la vita e la mentalità del popolo e cambia le nazioni. Cioè le nazioni che sono state attraversate dalla riforma protestante hanno avuto un moto di rivolgimento proprio viscerale delle viscere della nazione che le nazioni rimaste con il cattolicesimo non hanno avuto. La gerarchia cattolica è rimasta una casta separata dalle masse dei subalterni credenti, laddove nei paesi di riforma c'è stato un rimescolamento. E qui poi appunto Gramsci fa un parallelo, perché dice: il grandioso vantaggio storico sulla lunga durata di questo rivolgimento popolare è stato pagato nel breve periodo con un basso livello delle punte alte della cultura riformata, che non arrivava alle punte alte della cultura tradizionale cattolica, però intanto si erano smosse le masse. Ricordate per la citazione di un paio di volte fa, quando lui lo dava come massima creazione filosofica, riuscire a condurre un intero gruppo sociale a pensare in modo coerente e originale, piuttosto che il singolo intellettuale geniale che si inventa una cosa nuova. Quindi la novità, l'originalità di qualcosa che coinvolge vaste masse, ancora una volta dinamica alto-basso. E proseguendo con questo parallelo, c'è una frase che dice: una concezione della filosofia della praxis come riforma popolare moderna. Cioè, mi piacerebbe che noi come marxisti riuscissimo a fare quello che secoli fa hanno fatto nei paesi di riforma, riuscire a parlare alle masse, a smuovere culturalmente le masse, anche se paghiamo quel prezzo, come diceva nella frase prima, cioè siamo riusciti a elevarci un pochino più su del basso basso dove eravamo noi e i subalterni, noi in quanto intellettuali, come dirà nel suo lessico, organici dei subalterni, e quindi siamo insufficienti per l'altro compito che ci eravamo dati. Però mi sta più importante questo. La filosofia della praxis presuppone tutto questo passato culturale, la rinascita, cioè il rinascimento, la riforma, la filosofia tedesca e la rivoluzione francese, il calvinismo e l'economia classica inglese, il liberalismo laico e lo storicismo, che è alla base di tutta la concezione moderna della vita. Anche qui Crean polemizza, dice: attenzione, gli antropologi sono fissati su sua storia, tradizione, modernità. Gramsci ci aiuta a svincolarcene. Spesso troviamo in Gramsci l'aggettivo moderno contrapposto apparentemente in modo simile a quella che è la tradizione antropologica, al popolare, al subalterno, eccetera. Ma in realtà è nell'economia di questa mescolanza. Il marxismo, che si pone come vorrebbe essere, se ci riesce, concezione del mondo, delle classi nuove, delle classi subalterne, vuole essere un pezzo della filosofia moderna, ma nello stesso tempo ambisce a essere riforma popolare. Quindi ci sono insieme i due aspetti. La filosofia della praxis è il coronamento di tutto questo movimento di riforma intellettuale e morale, dialettizzato nel contrasto tra cultura popolare e alta cultura. Le parti, il marxismo in qualche modo, e quindi Gramsci, e quindi gli intellettuali nuovi, eccetera, gioca due parti in commedia, perché la dialettica è tra cultura popolare e alta cultura, e il marxismo, inventato da un signore che è un intellettuale di mestiere e quindi è alta cultura, cerca di farsi altro e di appunto giocare due parti in commedia, dialettizzarsi con la cultura popolare e con l'alta cultura, corrisponde al nesso riforma protestante più rivoluzione francese. Questa dovrebbe essere la nostra formula: rivoluzione protestante più rivoluzione francese. È una filosofia che è anche una politica, è una politica che è anche una filosofia. Attraversa ancora la sua fase popolaresca. Suscitare un gruppo di intellettuali indipendenti non è cosa facile, domanda un lungo processo con azioni e reazioni, con adesioni e dissoluzioni e nuove formazioni molto numerose e complesse. È la concezione di un gruppo sociale subalterno, senza iniziativa storica, che si amplia continuamente ma disorganicamente e senza poter oltrepassare un certo grado qualitativo che è sempre al di qua del possesso dello Stato, dell'esercizio reale dell'egemonia sull'intera società, che solo permette un certo equilibrio organico nello sviluppo del gruppo intellettuale. La filosofia della praxis è diventata anch'essa, virgolette, pregiudizio e, virgolette, superstizione. Così come è la filosofia della praxis, è l'aspetto popolare dello storicismo moderno, ma contiene in sé un principio di superamento di questo storicismo. E qui poi va avanti polemizzando dentro il marxismo, dicendo: l'esigenza è stata questa di educare la cultura medievale, siamo fase popolaresca, mi sta benissimo, cioè non è che si lamenta di ciò, però dice, per esempio, abbiamo pagato il prezzo che ci siamo abbandonati al materialismo volgare, che pareva il modo più, la scorciatoia per contrastare alcuni ingredienti fondamentali della concezione medievale dei nostri subalterni, cioè la superstizione di carattere religioso, eccetera. E quindi che li mettiamo contro? Il materialismo volgare, quindi tutta la sua polemica con Bukharin, il manuale sul materialismo spiegato alle masse, che torna tante volte nei quaderni e ne ha parlato anche Graham, parla d'altro. Quindi diciamo, continuamente cerca di fare un'analisi alla scala del singolo problema che si pone e dà delle risposte parziali, provvisorie, incompiute sulla singola domanda che si è fatta. E appunto cercavo di far vedere come i protagonisti cambiano ruolo, le stesse cose assolvono a ruoli diversi. Per usare un ruolo posso usare ingredienti di carattere diverso. In questo effettivamente, diciamo, la connotazione di fondo di un pensiero abbastanza libero, mobile e duttile, penso che sia giusta. E la cosa che Crean dice sempre: è difficile leggere Gramsci perché è così frammentato e sparpagliato, però se uno si prende la briga di farlo è redditizio. E nell'ultimo capitolo polemizza proprio con un Gramsci in polvere, per usare il titolo del bravo traduttore italiano di Appadurai, cioè pronto all'uso, basta aggiungere polverina, qui aggiungo qualcosa e mi fiorisce un concetto di egemonia pronto. Non funziona così, però insomma ci si trovano a stargli dietro, ci si trovano spunti interessanti. Il capitolo che dicevo finale di questo attraversamento di mappatura degli usi gramsciani di cultura è sugli intellettuali. Gli intellettuali e la produzione della cultura, gli intellettuali e l'organizzazione della cultura. E naturalmente ritornano i temi trattati nelle parti precedenti: cultura popolare, egemonia, cultura e storia, eccetera. Anche qui fa riferimento ad alcuni gruppi di note che nelle titolazioni di Gramsci si chiamano conoscere, capire, sentire, una spontaneità e direzione consapevole un'altra, in cui a fare un catalogo schedatorio dei contenuti sul lato popolo e subalterni finiscono un sacco di cose che suonano male, e c'è proprio l'elenchino. E anche qui uno si pone il problema da cui siamo partiti oggi, ma la risposta di Gramsci è analoga a quella che ho cercato di suggerire, cioè che le cose in realtà sono strettamente intrecciate e interdipendenti. Ponendosi il problema di cosa è un intellettuale, come si definisce un intellettuale, che attività svolge l'intellettuale, appunto si parte da una serie di distinzioni. E Gramsci dice nelle citazioni che fa Crean, dalle parti che cita Crean: l'elemento popolare sente, ma non sempre comprende e sa. Parla di passioni elementari del popolo, di sentimenti spontanei delle masse basati sull'esperienza quotidiana, illuminata dal senso comune, concezione tradizionale popolare del mondo, cioè dall'istinto, usa la parola istinto, che però è anch'esso acquisizione storica, anche se primitiva ed elementare. Sente, passioni elementari, spontaneità, quotidianità, senso comune, istinto, primitivo, elementare, tutto sul lato culture subalterne, subalternità, popolo, eccetera. Cultura medievale, non mica è un epiteto leggero. I dirigenti politici e gli intellettuali di professione, dal canto loro, sono quelli che per definizione sanno. Ma, dice Gramsci, qui sta la connessione, siamo insieme nell'acqua sporca con il bambino, eccetera, non faranno politica trattino storia senza connessione sentimentale con il popolo-nazione. Popolo-nazione c'entra con il nazionale popolare, con il tema della riforma, mancata riforma a casa nostra, al quale accennavo prima. Il marxismo, chiamato teoria moderna, non può essere in opposizione con i sentimenti spontanei delle masse. C'è solo differenza di grado, di quantità e non di qualità tra sentimenti spontanei delle masse e concezioni del mondo coerentemente e scientificamente elaborate dagli intellettuali dirigenti. Messa sotto un profilo più, diciamo, squisitamente teorico e di ragionamento teorico, è un po' le stesse identiche cose che si accennavano in quei passaggi più basati su un ragionamento di carattere storico, cioè o a Gramsci non interessa l'intellettuale tradizionale di professione che sta seduto nel suo studio, pensa, scrive, legge, eccetera, gli interessa l'intellettuale nuovo, il dirigente politico, il militante di partito, il proletario che decide di studiare e di andare oltre le strette competenze della lotta sindacale. Questo tipo di intellettualità, cioè noi dal punto di vista di Gramsci, non andiamo da nessuna parte se siamo in opposizione, se non siamo radicati, se non siamo empaticamente collegati, sentimentalmente collegati ai sentimenti spontanei delle masse popolari. Parla di differenza di grado, usa la parola istinto dicendo acquisizione storica ancorché primitiva e primordiale. E la volta scorsa avevamo parlato abbastanza della questione di Lazzaretti, um, che era esattamente un esempio vivente, poi ucciso, Lazzaretti e il lazzarettismo, un caso storico concreto di agglomerato indigesto di frammenti eterogenei che però erano effettuali. Cioè, Lazzaretti aveva avuto seguito, le masse toscane gli erano andate dietro, si era creato un qualcosa che aveva funzionato in un ambito sociale dato e in condizioni culturali date che sono esattamente, dice Gramsci, quelle che interessano a noi, i nostri interlocutori, quelli su cui vogliamo lavorare. E il suo atteggiamento nei confronti del Lazzaretti e del lazzarettismo qual era stato? Un pazzo, come dice, un criminale, come dice Lombroso? No. Uno stravagante, come dice lo storico, che non mi ricordo come si chiama, che ci ha fatto il libro sopra? No. Un deviatore del popolo in quanto papalino e sanfedista, come potrebbe dire un comunista ortodosso e dogmatico? Men che meno. Io vado a vedere in concreto che c'era dentro il lazzarettismo, c'era Repubblica, repubblicanesimo, c'era le letture della letteratura popolare perché gli dettano il modello del suo sogno che gli fa la visione per cui diventa profeta, c'era il vuoto politico lasciato dall'impedimento nell'Italia immediatamente post-unitaria ai cattolici di fare politica dettato dal papato. Ci sono tutti questi elementi, io li analizzo, li smonto, vado a vedere di cosa è fatta questa cosa che si è data nel mio mondo, nel mondo di cui faccio parte, delle radici da cui anche vengo, e storicamente ci faccio un ragionamento che mi cerchi di dare degli insegnamenti per l'oggi. Sono nella storia. Se parliamo di istinto, di primitivo, di tutte le altre cose che ho elencato prima, può venire il dubbio, per esempio, che siamo in un ambito, l'idealismo crociano, le classi subalterne, fuori della storia. Nella tradizione antropologica forse avete incontrato un certo Levi Brühl che, pur non pensandola proprio come noi diciamo nella vulgata manualistica che la pensasse, però ha formulato delle ipotesi sulla possibile esistenza di una mentalità separata dei primitivi, dei selvaggi, eccetera. Il mondo magico di De Martino in qualche modo configura una categoria, in un ambito molto sofisticato, diciamo, di dialettica e di tentativo di riforma delle categorie crociane, mondo magico, cioè è un qualche cosa di compiuso, di funzionante, eccetera. Con Gramsci non siamo in quest'ambito qui, con tutta l'elencazione delle cose che abbiamo detto appunto a carico del folklore come concezione tradizionale e popolare del mondo, siamo sempre nella storia, esattamente come ci sta lui, come vuole che ci stia un ipotetico gruppo dirigente che con queste masse deve lavorare, e nella storia volta per volta si vede quello che si può fare. Se siamo nella storia, qualcosa si può sempre fare. Se stabilisco che qualcuno ne è fuori, non lo tocco più, non lo raggiungo più, è fuori, non abbiamo contatti possibili. Crean concludeva dicendo: in Gramsci il contesto è tutto. La storia è contesti, è una sequela, è un insieme, è un arcipelago, è un sistema, è una sequenza, mettiamola come volete, di contesti che si danno di volta in volta. E a proposito appunto di cosa sono gli intellettuali, anche qui Gramsci dà una definizione contestuale o differenziale, come ho detto in altre occasioni, cioè non mi interessa tanto le caratteristiche che hanno, cioè l'intellettuale come persona che ha studiato, persona intelligente, persona che sa scrivere cose di questo genere, dice proprio esplicitamente, mi pare che lo cita in quel passaggio Crean, gli intellettuali e gli operai non si classificano dal mio punto di vista in base a quello che fanno materialmente ed empiricamente, ma in base al ruolo sociale che svolgono. Allora, per gli intellettuali il ruolo sociale che svolgono è quello di produzione, riproduzione, gestione, organizzazione, per esempio di consenso, il discorso dell'egemonia, una cultura che accompagni e da un lato faccia funzionare, dall'altro mantenga un certo equilibrio fatto di squilibri. Se c'è uno squilibrio di diseguaglianze, la capacità di egemonia da parte delle classi dominanti, grazie anche al lavoro dei suoi intellettuali, fa sì che in tempi normali, e come dicevamo la volta scorsa, in assenza di emergenze, lotte, occasioni particolari, le grandi masse subalterne tali rimangano, buone e tranquille al loro posto, per esempio. Allora dipende intellettuale in base a questo ruolo sociale che svolge, e questo implica automaticamente la possibilità di una grande estensione del concetto di intellettuale. Per cui intellettuale è Croce e Fortunato, Benedetto Croce e Giustino Fortunato, che sono le chiavi di volta, li chiamava Gramsci nel saggio sulla questione meridionale, dell'assetto sociale del meridione d'Italia, perché sono il punto terminale. Lo chiama anche Papa Laico Croce, cioè il punto di riferimento terminale di tutta una organizzazione di intellettuali di vario ordine e grado tradizionali, che fanno da catena di trasmissione con le grandi masse contadine, punto di riferimento per le grandi masse contadine, ma sono anche tutti questi altri intellettuali, e sono non solo i generali dell'esercito, sono i sottufficiali dell'esercito, sono non solo i ministri, sono tutti gli amministrativi, sono i militanti di partito, questo l'abbiamo già detto, tutti quelli che assicurano una funzione organizzativa. Il concetto di organizzazione è legatissimo a quello di cultura dal suo punto di vista e di esercizio dell'egemonia, perché c'è sempre una concezione attiva, pratica, di intervento concreto nella realtà, e dal suo punto di vista l'elemento organizzativo, e quindi tutti quelli che sono in grado di farsi parte attiva in un'attività organizzativa, i partiti, i militanti dei partiti, l'organizzazione è fondamentale per una conoscenza che sia capace di cambiare il mondo, di incidere, cambiare poi sarebbe l'obiettivo finale, non esageriamo, di incidere sulla realtà, di modificare concretamente la realtà. Tutto il resto, diciamo, è una concezione dell'intellettualità che a lui sostanzialmente non interessa, erudizione e pedanteria erudita. Croce è un grandissimo erudito, ma è anche un grande politico, cioè è uno che fa, anche se indirettamente, politica. Qualcuno anche più direttamente, Giovanni Gentile è stato anche, seppur brevemente, ministro, è stato ucciso nel 1944 dai partigiani perché svolgeva un ruolo esplicito, era esposto direttamente allora c'era già la Repubblica Sociale Italiana, cioè gradi diversi, diciamo, ma politica, così come cultura, è possibile intenderla in senso molto lato, vuol dire intervento sulla realtà, sul mondo, sulla società. Croce lo faceva assolutamente. L'organizzazione importante in questa economia di accezione di cultura, di intellettuale, eccetera, implica una dimensione collettiva. L'organizzazione non si fa in uno, si fa in tanti, e la metafora del partito come moderno principe è questo, cioè ai tempi di Machiavelli la figura effettuale, cioè che avrebbe potuto far delle cose, per esempio in Italia, per porci a livello di altri paesi europei e tentare di realizzare lo Stato nazionale, era effettivamente il principe, cioè il monarca assoluto. All'epoca era così. Negli anni 30 non è questo, è il partito come intellettuale collettivo, come macchina organizzativa che, diciamo, coinvolge tante persone, ma che tendenzialmente, possibilmente, pensa da principe, pensa da singolo, perché si dà una linea politica, una cultura, una forma di disciplina interna. Intellettuali tradizionali e intellettuali organici, forse il resto lo saltiamo. Questo anche è un elemento, diciamo, abbastanza frequentemente ripreso dal lessico di Gramsci, il concetto di intellettuale organico, che è contrapposto a quello di intellettuale tradizionale. Per tutte le cose dette finora è chiaro che per Gramsci non esiste tanto una classe, un ceto degli intellettuali a sé, ma ogni gruppo sociale, soprattutto al momento di affacciarsi alla storia, di essere un gruppo nuovo, produce un proprio ceto intellettuale che fa i conti con quelli che c'erano prima, naturalmente, che in qualche modo la percezione che esista un ceto intellettuale è data dal fatto che comunque c'è poi un meccanismo di autonomizzazione, di tradizione interna. Però la cosa più interessante è che in realtà lo strato, il ceto intellettuale, si articola e si differenzia al suo interno in relazione ai singoli strati sociali che lo producono, soprattutto quando appunto una classe, un ceto sociale si fa avanti sulla scena storica. Il capitalismo, per esempio, ha portato alla ribalta un tipo di intellettuale che prima non c'era, cioè il gestore della scienza applicata, una capacità di mettere insieme teoria e pratica in relazione al mondo dell'economia, dello sviluppo scientifico e tecnologico, eccetera. Tecnocrate, potremmo dire, per certi aspetti. E questa, per esempio, è una figura nuova. Per quanto riguarda i subalterni, hanno questo problema che abbiamo visto citato, accennato varie volte nei pezzi che ho letto all'inizio. La formazione di un ceto intellettuale proprio è una cosa complicata, lunga, faticosa, e per cui, per esempio, una cosa da fare è rompere il fronte degli intellettuali già esistenti e in qualche modo farsi alleati e fare un po' di mercato in quel settore. Non è la cosa fondamentale, ma è importante. Questo, per esempio, è uno dei motivi per cui Gramsci era in polemica con Bordiga a proposito di Piero Gobetti. Piero Gobetti era un intellettuale piemontese morto giovanissimo, pestato un paio di volte dai fascisti, emigrato in Francia e morto appena dopo l'emigrazione, un vulcano di organizzatore di cultura. La sua rivista si chiamava La Rivoluzione Liberale, era amico di Gramsci in quanto scena torinese, si stimavano molto l'un con l'altro. Bordiga era per aprire la polemica forte contro le posizioni appunto liberali di Gobetti. Gramsci, in questo saggio sulla rivoluzione, sulla questione meridionale, ne parla esplicitamente, dice non sarebbe stato assolutamente d'accordo a fare una cosa del genere, e faceva tutti dei ragionamenti del perché quando anche un Piero Gobetti mai sarebbe diventato comunista in vita sua, era un intellettuale importantissimo nell'economia, una figura, rappresentava una figura importantissima al di là del singolo lui, di dialogo, di necessità di dialogo per le forze, nel loro caso specificamente comuniste, ma insomma, diciamo, ragionando alla scala di singole anche figure con cui aveva a che fare, Gramsci ne approfittava per fare un ragionamento anche un po' di teorizzazione sull'articolazione interna alla categoria degli intellettuali. Organico nel lessico gramsciano vuol dire essenzialmente non secondario, non accidentale, non casuale, qualcosa di strutturale, di necessario, di stabile. Allora, intellettuale organico di un gruppo sociale è qualcuno che, diciamo, aderisce in modo strutturale, appunto, agli interessi di questo gruppo, se ne fa portatore, se ne fa elaboratore. La volta scorsa abbiamo parlato della nozione di egemonia e ovviamente questa cosa questo tipo di discorso ci ricade in pieno. Un esempio di intellettuale organico di tipo nuovo in Costituzione, in Fieri, per quel pochino e poco che poteva essere stato realizzato, Gramsci lo porta con il gruppo dell'Ordine Nuovo, cioè il gruppo dei giovani intellettuali e politici torinesi che sì, poi saranno anche dirigenti politici a tempo pieno, eccetera, ma come cercano di intervenire sulla realtà sociale e culturale di Torino? Fondando una rivista con caratteristiche molto nuove rispetto al panorama e borghese, ovviamente, perché allora erano ancora socialisti, ma insomma sarebbero diventati tutti comunisti, ma anche della sinistra. Non piaceva affatto l'Ordine Nuovo al resto della galassia dell'estrema sinistra socialista, e racconta un pochino di cose, di come funzionava l'Ordine Nuovo come appunto intellettuale collettivo che cercava di porsi in relazione organica, per l'appunto, con uno strato sociale preciso, per cui loro sono diventati la rivista dei consigli di fabbrica. Qui mi fermerei un momento come al solito.